Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Portare in negozio prodotti usati per ottenere bonus e sconti. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere parliamo della seconda vita dell'usato. Non solo per il successo delle vetrine del second hand e della riscoperta della pratica del baratto, ma anche per la possibilità di disfarsi dei vecchi prodotti acquistandone di nuovi. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di un marchio che ha fatto dell'impegno per l'ambiente la propria strategia commerciale e per il focus sui trend di India Mania. Prima però ci sono le notizie e curiosità della settimana.
Buon compleanno Billy! Per festeggiare i 30 anni del suo mobile più venduto, IKEA ha allestito una libreria a cielo aperto sulla Bondi Beach, la signora delle spiagge australiane. Oltre 1000 i volumi a disposizione dei bagnanti, per lo più surfisti. Appuntamento in oltre 3800 piazze italiane per la tradizionale iniziativa Uova di Pasqua AIL, promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, giunta quest'anno alla sua 17ª edizione. Per tutta la giornata migliaia di volontari offriranno un uovo di cioccolato a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro. Sono Lambrusco, Chianti e Montepulciano d'Abruzzo i vini più venduti nella grande distribuzione secondo la classifica IRI Infoscan realizzata per Vinitaly. Tra gli emergenti, Negro Amaro, Syrah e Bianco di Custoza. Si terrà dal 23 al 26 marzo a Bologna la 47ª edizione della Fiera del Libro per Ragazzi. Sempre nel capoluogo emiliano, dal 26 al 28, l'iniziativa collegata Bolibri, un festival internazionale dedicato ai libri per giovani e giovanissimi, con oltre 200 appuntamenti tra letture, incontri, mostre, laboratori e spettacoli, per bambini e adolescenti da 0 a 14 anni. Arriva Patch, il primo orologio al mondo totalmente realizzato in carta biodegradabile. Prodotto dallo storico marchio di orologeria Altanus, il Paper Watch, ecologico e a impatto zero, pesa solo 11 grammi. Saranno inaugurate durante il Salone del Mobile di Milano le prime 4 suite firmate Townhouse Street, un progetto di riqualificazione degli spazi metropolitani che prevede la trasformazione dei negozi sfitti sparsi per le città in vere e proprie suite di lusso, con servizi da hotel e uscita su strada. Da Milano il progetto si allargherà a Roma, Firenze, Lisbona, Parigi e New York. Ci sono anche i big della moda fra le aziende diventate appetibili sull'onda lunga della crisi. Dando vita a uno dei colossi mondiali del settore, Calvin Klein ha comprato per 3 miliardi di dollari Tommy Hilfiger, uno dei più popolari brand casual americani.
La borsa della spesa.
Negozi dell'usato, baratto online, swap party, charity shop, tutte realtà di cui abbiamo parlato molte volte che testimoniano il successo delle iniziative legate alla riscoperta del second hand. Complice l'attenzione all'ambiente e i nuovi modelli di consumo responsabile, anche i negozi tradizionali si aprono a pratiche virtuose. Sentiamo quali.
Non più solo auto e motorini. La rottamazione contagia ormai settori quali abbigliamento e accessori, elettronica, libri e arredamento. Il meccanismo è lo stesso per tutti. Il consumatore consegna il suo prodotto usato, dagli sci alle biciclette, dai videogiochi ai cappotti, e ottiene in cambio un buono sconto per fare nuovi acquisti. Grande o piccola che sia la monetizzazione, il messaggio antispreco è assicurato e si evita il sovraffollamento di armadi e cantine. Nella moda, tra le iniziative più recenti, si segnalano quelle di Carpisa. Consegnando una vecchia borsa si contribuisce al recupero dei materiali e per ogni acquisto si riceve un eco shopper. E di Elena Miró, per ogni capo usato o donato si ha uno sconto del 25% sulla nuova collezione, mentre i vestiti raccolti sono destinati a un progetto in Mozambico. Negli articoli sportivi ha fatto scuola Trocathlon, della catena Decathlon, dove l'usato viene valutato e messo in vendita e l'eventuale incasso si trasforma in un buono acquisto. Per il videogame che ci ha stancati, la soluzione è la permuta con sconti sui nuovi titoli. Lo fanno GameStop, Media World e Fnac.
Oltre alla permuta c'è poi il baratto, che con gli swap party è diventato un vero e proprio fenomeno di costume, che si sta allargando tra l'altro anche a nuovi settori, vedi il turismo. Qualche mese fa ha riscosso grande successo e si prepara il bis per il prossimo autunno, la prima settimana del baratto promossa dal portale bedandbreakfast.it, ospitalità gratuita in cambio di oggetti. E poi c'è l'alternativa della beneficenza, sono moltissime le associazioni che raccolgono abbigliamento, accessori, biancheria, mobili, computer e cellulari usati purché in buono stato. Tutte indicazioni queste che si possono tenere presente in periodi come questo, periodi di cambio stagionale dell'armadio. Ecco i consigli di Deborah Lucchetti, autrice dei vestiti nuovi del consumatore, guida ai vestiti solidali biologici recuperati per conciliare etica ed estetica nel proprio guardaroba.
I vestiti a cui penso, di cui scrivo, sono vestiti che provengono dal circuito ecosolidale, quindi tutto quel circuito che da molti anni ha provato a ristabilire delle situazioni di equità con il sud del mondo. Oppure sono i vestiti fatti da chi ha invece per primo cominciato a pensare al rispetto dell'ambiente, quindi per esempio fatti con materie prime biologiche, con un massimo risparmio di acqua, con tinture ecologiche che non hanno impatto ambientale, con materie prime come la lana, che anche esse possono essere tinte a mano in maniera molto semplice. Oppure ancora, ed è la terza categoria importante, possono essere addirittura abiti usati, quindi abiti che hanno una seconda vita e che quindi possiamo riutilizzare nell'ottica del risparmio, del riciclo, del riuso, appunto non gettando via le cose, non creando di nuovo rifiuti, ma semmai creando nuove vite che possono rigenerare i prodotti, ma anche rigenerare il nostro stile di vita. Si sta effettivamente rivalutando la possibilità, appunto, di non gettare più via, di non avere più prodotti che hanno un ciclo corto e che quindi devono bastare per un consumo effimero, no? Il fatto appunto di rivisitare anche i prodotti, di ripararli e nel ripararli anche qui aggiornarli se vogliamo, perché poi il tema della moda è un tema delicato, no? A noi piace cambiare, a noi piace essere, come dire, la moda è qualcosa anche di identitario, quindi l'idea di metterci addosso qualcosa in cui ci riconosciamo, che ci fa stare bene, ci dà piacere, è importante. La cosa interessante è che questo piacere può diventare un elemento importante che riqualifica anche il modo di produrre, il modo di pensare i nostri vestiti e quindi certamente le riparazioni sartoriali, ma anche la creatività appunto applicata al riciclo, secondo me sono un fenomeno assolutamente in crescita.
I vestiti vecchi, lo abbiamo appena sentito, possono anche essere riadattati, reinventati. Quest'anno si è parlato molto di riuso, riciclo o upcycling, l'arte di dare nuova vita alle vecchie cose, come un vecchio paio di jeans che ci sta ancora bene ma è rovinato. Chiara Valsecchi di No Season, linea di abbigliamento personalizzabile a domicilio, ci spiega come può essere trasformato.
Noi a questo capo insieme al cliente proponiamo un trattamento tutto tranquillamente ecosostenibile, nel senso che sono dei procedimenti naturali, riusciamo a dargli un aspetto che assomiglia molto all'effetto pelle, può scegliere tranquillamente il colore, a questo punto il jeans riacquista tutt'altro aspetto e riesce a ottenere un discorso di total look, quindi il suo pantalone da jeans può diventare il pantalone da motociclista eccezionale, con una morbidezza comunque che la pelle non avrà mai.
C'è un'espressione che definisce tutto questo, slow fashion. Con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli, parliamo di un marchio leader nel settore.
Patagonia, la marca insegna attiva nell'abbigliamento tecnico sportivo, ha recentemente dichiarato che le vendite dei suoi capi in cotone biologico, famose le t-shirt, sono in aumento. Il cotone biologico ha ovviamente un prezzo diverso da quello normale. Patagonia può sfruttare per queste vendite la notorietà e soprattutto la serietà del suo brand e la qualità delle materie prime utilizzate. Su questo successo è stato costruito un nuovo neologismo, slow fashion, che non è tanto una boutade contrapposta al fast fashion, ma qualcosa di più. Ad esempio, cavalca la richiesta di alcuni target della popolazione di disporre di un'offerta con materie prime di più alta qualità e di un capo che possieda un ciclo di vita più lungo di qualche mese, come avviene oggi in insegne come H&M, Zara e OVS. Sul tema della minor velocità e di una maggior durata del prodotto si è speso nel comparto dell'arredamento e dell'accessoristica il designer Philip Stark e da buon guru in molti lo stanno seguendo. Biologico, sia chiaro, nell'abbigliamento vuol dire l'utilizzo di una materia prima realmente naturale, metodi di lavorazione e tinteggiatura realmente compatibili, all'insegna cioè di un basso impatto ambientale. Ecco che di colpo ritorna un problema che solo apparentemente la crisi economica dei consumi ha messo da parte. Infatti una vita di indosso più lunga va in questa direzione e in questo modo incontra il vintage e per molti versi la collezione dei brand più noti. Tutti pronti per la ricerca dei capi prodotti con cotone biologico?
Essere e avere.
Ho scelto la musica di Bollywood, The Show, il musical che ha sbancato i botteghini di tutto il mondo, per parlare di India Mania, la tendenza che andiamo ad analizzare come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia.
Grazie e buon pomeriggio.
Dal cinema alla musica fino alla cucina, passando per la moda, la cosmesi e i gioielli, l'Indian Mood contagia da tempo molte culture occidentali, tra cui la nostra, un mix di tradizione e modernità, misticismo e tecnologia che esercita un fascino sempre crescente. Patrizia.
Sì, si dice India, si pensa a Bollywood, la crasi fra Bombay e Hollywood, un termine tra l'altro ormai attestato anche nel dizionario inglese Oxford. Che cos'è Bollywood? È questo genere cinematografico ibrido incentrato sui temi classici della cultura della produzione cinematografica popolare indiana, i cosiddetti masala, appunto con i parametri poi di produzione hollywoodiani. I numeri di questa industria sono significativi, oltre 1000 film realizzati ogni anno, con un pubblico nazionale ma soprattutto internazionale che supera i 3,5 miliardi di spettatori. Bollywood non è però solo cinema, perché in questi anni, oltre a un genere cinematografico, uno stile registico, scenografico e musicale, è diventato un'estetica, un linguaggio molto precisi, quindi un immaginario dilagato anche molto oltre i consumi culturali. Questo fenomeno si è sviluppato, si è evoluto negli ultimi 10 anni. Pensiamo che nel 2001 a Londra Selfridge aveva allestito dei veri e propri set cinematografici sui diversi piani del grande magazzino e i clienti potevano assistere alle riprese del film ed era stato un fenomeno di grande risonanza. E poi il folklore indiano è diventato anche protagonista in quegli stessi anni di musical di grande successo come Bombay Dreams e poi tutta la produzione cinematografica di grandissimi successi con i più recenti Il treno per il Darjeeling e Il Millionaire. Ma il passaggio decisivo per l'affermazione di questo immaginario melodrammatico, lirico, bollywoodiano è stata in qualche modo l'assimilazione nel mondo dell'advertising, perché sempre in questi ultimi 10 anni molto rappresentativo il pluripremiato spot della Peugeot 206, ce lo ricordiamo ancora adesso, il ragazzo indiano, che tra l'altro è un famoso attore di Bollywood, che ricavava una Peugeot scolpendo a colpi di martello un'altra macchina e poi partiva fiero alla conquista di ragazze. Poi nel 2004, spot più recenti, appunto quello di Telecom con protagonista Gandhi che parlava ai popoli, e poi quello di Coca-Cola con il cameriere indiano che beve una Coca-Cola di nascosto, poi viene rimproverato e canta le sue scuse con un tipico motivetto indiano. Poi Rio Casa Mia, grandissimo tormentone del 2007, appunto con l'incontro prematrimoniale tra le famiglie degli sposi, e quella indiana porta al futuro genero questo prodotto di pulizie per la casa. Mentre nell'immaginario bollywoodiano, che ormai è entrato così nel nostro quotidiano e ci è così familiare, per quanto la cultura in realtà indiana non sia poi così conosciuta, mentre nell'immaginario bollywoodiano regna una castità quasi assoluta, nonostante allusioni e ammiccamenti, e questo è molto in linea con la reputazione conservatrice dell'India di oggi, che tra l'altro non ne rispecchia invece la lunghissima tradizione erotica che ha ispirato danza, arte e letteratura nei secoli, c'è un fenomeno di grande successo da citare, che è il primo fumetto sito porno soft indiano online. Sono le avventure erotiche di Savita Babi, tra l'altro Babi vuol dire cognata, e anche qui c'è un rimando a un classico tema della cultura popolare, cioè la liaison amorosa tra il lui e la moglie del fratello, quindi la cognata. Quindi Savita Babi è questa striscia che viene aggiornata ogni giorno in rete, visitata da migliaia di fan, con delle scene anche forti, esplicite, disponibile in inglese e in molte lingue indiane. La chiave del successo, di nuovo, è la totale indianità, per così dire, della protagonista, che appunto veste con il sari, ha il bindi sulla fronte, dell'ambientazione, della grafica, dei colori, eccetera, a fronte di situazioni relazionali e di vita quotidiana universali.
Li abbiamo appena citati, il più famoso è The Millionaire, il film di Danny Boyle, vincitore di 8 premi Oscar, ma sono molti i titoli di successo del cinema indiano, del cinema che si rifà alle atmosfere indiane, da Monsoon Wedding a Sognando Beckham fino a Un treno per Darjeeling.
Jamal deve rispondere alla domanda finale per vincere 20 milioni. Come ha fatto ad arrivare fino a qui?
From Meera Nair, the internationally acclaimed director of Kama Sutra, Mississippi Masala, and the Academy Award nominated Salaam Bombay, comes Monsoon Wedding.
Ma quella che crede di essere, Beckham!
Gioco in una squadra femminile.
Eh?
Mia madre vuole che non giochi più.
Quale famiglia? Vorrebbe una nuora che corre tutto il giorno appresa a un pallone?
Ma tu vuoi uno sbarbatello come tua sorella oppure un vero Sikh con la barba e il turbante?
Non mi sposo più per colpa tua!
Mie!
Perché?
Ti hanno visto
che amoreggiare con un ragazzo inglese!
Dobbiamo tornare a essere fratelli come una volta. Per me siete le due persone più importanti al mondo. Perché è un anno che non ci parliamo?
Non ci fidiamo l'uno dell'altro.
Ah sì? Che ci fate da queste parti? Beh, direi che eravamo venuti a fare un viaggio spirituale.
Tu non mi vuoi bene!
Sì, invece! Anch'io vi voglio bene, ma vi spruzzo questo in faccia!
Ma in realtà non ha funzionato.
Patrizia, le immagini di questi film, soprattutto i colori, le atmosfere, sono ormai entrate nell'immaginario di molti di noi. Per certi versi l'India, con le sue tradizioni così radicate ma anche così esportate in giro per il mondo, è diventato un simbolo della cultura glocal, è così?
Sì, è proprio la formula glocal, con questo forte accento sul locale, che contraddistingue l'affermarsi di questo Indian style, di questo immaginario indiano. C'è un caso molto interessante che voglio raccontare, è Karma Cabs di Londra, c'è anche il sito karmacabs.com, è il nome di una società di taxi di Londra fondata da Tobias Moss, che è un ebreo di mezza età laureato in gestione patrimoniale, che ha importato dall'India inizialmente 3 Ambassador Morris, 3 automobili, e adesso ha costruito una flotta di taxi, e l'elenco dei clienti fissi di questa società conta ormai dei nomi di VIP come Kate Moss, Ralph Fiennes, John Malkovich, Madonna quando è a Londra. Le macchine sono tutte arredate hanno questo aspetto romantico, spirituale, con rimandi alla cultura orientale, allo stile di Calcutta, e questa è stata un'operazione commerciale di grande successo. Tra l'altro Tobias ha invaso il mercato con un merchandising Karma Cabs, ha appena finito di girare un film, quindi anche lui è diventato un personaggio di successo, quindi ha adattato in maniera artigianale allo stile indiano queste automobili, che sono dei veri e propri mondi indiani, con tessuti impreziositi, ricami dorati, pietre tintinnanti, gli odori d'incenso, la musica, insomma si entra e ci si siede e si è con i 5 sensi nell'India per come ce la rappresentiamo, gioiosa, che è un po' kitsch. Anche la moda, grazie a molti stilisti come Tarun Tahiliani, Manish Arora, insomma hanno questi nomi impronunciabili ma sono ormai famosi, anche marchi come Atsu e Zara, che hanno sfilato nelle ultime sfilate qui a Milano, la moda è uscita dai confini nazionali, si è portata dietro tutta questa roboante mistura di tradizioni, colori, ricami, tonalità esotiche, eccetera, si è fatta strada anche in Occidente e sta delineando un nascente made in India che tiene insieme di nuovo le tradizioni millenarie di opulenza sfarzosa, eccetera, con nuove creatività anche molto audaci ma non più kitsch, come dimostra anche la bella e interessante monografia Contemporary Indian Fashion uscita a settembre scorso per Damiani. C'è il sari, però per esempio è fluo, ci sono delle linee che sono molto locali, ma con una ricerca spinta sui materiali. Anche nel design abbiamo Nipa Doshi e Jonathan Levien, una coppia nota ormai a livello internazionale. Hanno creato per Moroso le collezioni di divani My Beautiful Backside, frutto della contaminazione dei due mondi, quello indiano di lei e quello europeo di lui. Sono divani particolarissimi, molto belli, lo schienale fatto di grandi cuscini come nelle sedute della tradizione indiana, naturalmente ancorati saldamente, cuciti con tessuti indiani, seta, lana, stoffe coloratissime, brillanti, e sul retro compaiono motivi di nuovo decorativi con laminati eccetera, che li rendono belli anche da dietro. Nel mondo del merchandising il marchio Ghee Happy, c'è anche il sito ghihappy.com, produce oggetti di design ma anche pupazzi, libri, mostre d'arte, insomma prodotti che celebrano la mitologia indiana. Quindi sono tutti ispirati a Shiva, Ganesh, insomma le icone religiose che vengono risignificate come icone pop, naturalmente perdono i loro significati in chiave religiosa. Quindi abbiamo queste divinità indiane riattualizzate con un design assolutamente stilizzato e contemporaneo, che appaiono tra l'altro anche in versione tatuaggio sul corpo di molti giovani indiani, per dichiarare al mondo, in questo caso, la propria fede, ma con un'estetica contemporanea.
Cosa c'è di nuovo a
Londra, su India, Mania e dintorni? Questo è il momento dell'Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, bentornata.
Grazie, un saluto a tutti. Beh, non potevamo che essere qui, dove i ristoranti di cucina indiana, le cosiddette Indian Curry House, sono a dir poco un'istituzione. Ebbene, Bangalore Express è il ristorante che ne ha reinventato la concezione, elevandola alla sua versione 2.0. Per cominciare, l'interior design è molto lontano dal tradizionale immaginario kitsch, tutto trafori e lustrini. Anzi, in completa controtendenza adotta un gusto che potremmo definire nordico-scandinavo. Il legno è il materiale dominante dell'arredo e dei rivestimenti, che sulle pareti riproducono forme organico-geometriche e colori che vanno dai toni del verde smorzato ai marroni. Il rimando alla tradizione rimane, ed è quello che ritroviamo poi nella suggestione del nome, nel senso che un intero lato del locale è allestito su due livelli, come se fossimo sul Darjeeling Limited, il treno per Darjeeling del film di cui parlavate prima, seppure in versione più stilosa. A livello superiore si accede per mezzo di piccole scale tubolari e il piccolo spazio del tavolo e delle sedie ricrea l'intimità di una cuccetta. Lo stesso eclettismo lo ritroviamo in cucina, affidata non a caso a Yogesh Datta, uno chef pluripremiato che approccia in chiave contemporanea una tradizione culinaria millenaria e la contamina in modo sorprendente con le cucine di tutto il mondo, pur senza snaturarne la complessa identità.
Grazie Alessia. Patrizia, in conclusione, quali chance diamo a questa tendenza? Quella indiana sarà una delle tradizioni, uno degli immaginari predominanti, sempre più presenti?
Ma sì, possiamo dire certamente di sì. È un immaginario, come tutti gli immaginari contemporanei, molto contaminato, non puro. Bollywood, che abbiamo citato in apertura, è un po' l'emblema di questa dinamica globale locale che produce appunto panorami culturali ibridi continuamente alimentati a livello locale e reinventati a livello internazionale. Abbiamo visto nel design, ma anche la moda, fenomeni emergenti, pensiamo anche a tutta la letteratura già molto affermata in Occidente, quindi ci sono tantissimi segnali a conferma di questa tendenza crescente che si andrà affermando certamente nei prossimi anni.
Essere avere @radio24.it, scriveteci le vostre idee, i vostri suggerimenti. Dal sito sezione programmi potrete ascoltare e scaricare questa come tutte le altre puntate di Essere avere, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.